leggerò un paio di versetti dal Vangelo di Matteo, al capitolo 7, un po' dopo quel brano che ha letto Stefano. C'è questo, vi leggo i versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Non sono parole confortanti, perché ci troviamo davanti a una situazione apparentemente difficile da risolvere, perché se questa porta stretta, questa via stretta è così difficile da trovare e pochi sono quelli che entrano per essa, ci viene dei turbamenti nel cuore. Di vie larghe ce ne sono tante. Questo mondo ne ha predisposte un'infinità di vie larghe. Non parlo di strade, ci sono anche quelle ampie, grandi, 3, 4, 5 corsie, 6 corsie per ogni senso di marcia, ma non sono quelle le vie di cui parlava Gesù. Gesù parlava delle vie per giungere alla presenza di Dio, alla presenza del Padre. E quante vie questo mondo ha preparato, dando a tutti la possibilità di scegliersi la sua. Queste vie sembrano tutte buone, se si guardano così con superficialità, ma anche in maniera approfondita possono sembrare buone. Sicuramente non ce n'è nessuna di queste vie che sono certamente da rifiutare. Sono tutte situazioni che lasciano una certa sicurezza, una certa serenità, tranquillità nel cuore. Dice: io non fo male a nessuno, basta che non tu rubi, basta che non tu ammazzi. E molta gente si sentano tranquilli perché la loro condizione non è una condizione drammatica, non sono mafiosi, ma anche i mafiosi si sentono tranquilli. Vedete che fanno le processioni, portano le statue in giro per le città. Secondo loro sono dei benefattori, quindi i mafiosi sono buoni, lasciamoli fare. Ci sono altre persone, chi sono i peccatori oggi? Questa parola è un po' fuori moda, è difficile trovare un qualcosa che è peccato, perché se uno va con la moglie di un altro, vabbè, succede, non è un disastro, non è quello il problema, erano d'accordo tutte e due, hanno fatto del bene. Se questo è bene, si fraintende un pochino quello che è il senso, ma sa, con l'amore, l'amore copre tutto. No, ma non è quello l'amore che copre. E chi c'è? Ci può essere, non so, ora c'è l'aborto, c'è il divorzio, sono tutte cose che una volta potevano anche essere peccato, ma oggi non sono peccati queste cose qui. Oggi c'è libertà, le persone sono libere di fare quello che credono, uomini con uomini, donne con donne, per rimanere in campo sessuale, ma non è soltanto questo qui, anche nella vita. E c'è sempre quello peggio e dice: ma quello ha rubato tanto, se io ho rubato un pochino, questi sono dettagli, questi non contano nulla. E peccati sono altre cose, che può essere un peccato? O uccidere la moglie o la compagna che sia, questo dà un po' fastidio ancora, si vede le persone che reagiscono in un certo modo. E uno stupratore, sì, questi sono ancora peccati, ma sono sempre meno, sono sempre meno. E insomma, ora siamo quasi al punto che si può portare a termine la vita, non solo propria, ma di chiunque, così legalmente. E perché anche questa è una cosa che uno deve essere libero di scegliere, di fare quello che ritiene opportuno. Quindi io mi confronto con gli altri, li vedo peggio e quindi sono tranquillo. Sicuramente se non ci vuoi io in paradiso, fa chi ci va. E uno va avanti con questo bagaglio di convinzione e ritenendo di non fare male a nessuno li apra le porte del paradiso. Ma non tutti la pensano così, c'è anche chi sente un bisogno ulteriore, perché fa sì, è vero, io non fo male a nessuno, non è che ho creato dei danni al mio prossimo, non mi sento tranquillo, io ho bisogno anche di fare del bene. E ci sono persone che fanno del bene, che Dio le benedica, queste persone. E si danno da fare, si prodigano per il prossimo, organizzano situazioni a favore dei bisognosi. Ci sono tante opere meritorie che servono a aiutare coloro che sono in difficoltà, che sono nel bisogno. Ne dico una su tutte, il Banco Alimentare, ma come questa ce ne sono tante altre. E danno anche queste qui un senso di maggior sicurezza nei confronti di questa entrata nel paradiso. Ma non tutti sono ancora convinti che questo possa essere sufficiente. E hanno bisogno di qualche cosa di più. E allora ci sono le religioni. Le religioni, ognuna per parte sua, hanno le proprie regole, le proprie indicazioni su come comportarsi, su come vivere, su quello da fare. Magari di che colore ti devi comprare le scarpe per essere giusto. Magari quello che devi fare alla data ora. Sapete che ci sono delle religioni che tassativamente a determinate ore devono pregare. Guai se non pregano. E ci sono delle religioni che hanno delle formule, altre ne hanno altre, tutte collaudate secondo le varie denominazioni che hanno, ognuna secondo il suo pensiero, e insegnano così alle persone affinché possano andare sicuri verso il paradiso. A qualcuno, se poi diventa martire offrendo se stesso, ammazzando un'infinità di persone, e gli danno anche la possibilità di avere 7 vergini quando sarà dall'altra parte. Ogni dottrina ha le sue regole, le proprie convinzioni, ma anche questo non basta, perché a un certo punto, quando si troveranno davanti all'entrata, e sarà stretta questa porta, e tutto questo bagaglio che si sono accumulati sulle spalle non gli consente di poter entrare. Perché è stretta quella porta, la porta che porta alla vita è stretta, è angusta la strada che vi conduce. E non ci si può andare con il fardello di opere buone, o di convinzioni, o di insegnamenti ricevuti. Possiamo avere messo in pratica le cose più impensate, ma quando sarà il momento di fare quel passo, di attraversare quella porta, queste persone si troveranno in difficoltà perché non ce la fanno a passare. Hanno un bagaglio troppo ampio, troppo grande. Non ci si va in paradiso con quelle opere, con quelle convinzioni, con quegli insegnamenti ricevuti. C'è soltanto una strada. C'è una porta stretta e poi c'è una strada stretta anch'essa per portare alla vita eterna, alla presenza di Dio. E quella via qual è? È Gesù. Io sono la porta delle pecore. Leggiamolo. Perciò Gesù disse disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù è la porta. Gesù è la porta stretta, perché è unica. Soltanto quella è la possibilità di avere accesso al Padre. Dall'altra parte dice: io sono la via, la verità e la vita. Stretta anche essa, anche questa via, perché è detto qui che è stretta la via che conduce alla salvezza. È difficile trovarla. È difficile perché tutte le convinzioni sono di ostacolo. Non si passa attraverso Gesù con la convinzione personale di essere meritevoli. Ma io posso passare perché ho questi meriti. Questi meriti ingombrano, non danno la possibilità di poter accedere. Ma io sono colui che ha fatto quelle cose importanti. Io non vi conobbi mai, dirà Gesù davanti a coloro che gli dicono: ma come? Ma noi abbiamo predicato nel tuo nome, abbiamo fatto opere potenti. Io non vi conobbi mai. No, non vi conosco più perché è cambiato qualche cosa. Non li conosceva neanche al momento che facevano queste opere potenti. Ma io ho dato dei sermoni importanti, non conta nulla, io non vi conobbi, non ti conosco. Se io volessi andare a Gesù perché mi reputo di aver fatto dei sermoni importanti, sono veramente fuori strada. C'è soltanto una possibilità di andare a Gesù, andare spogliati di tutto quello che in qualche modo potrebbe essere un vanto, perché non abbiamo nulla da vantarci, perché non abbiamo possibilità di poter far fronte alle nostre mancanze. Perché se abbiamo e abbiamo peccato, e non c'è possibilità di presentarsi a Dio se non attraverso Gesù, perché è solo Lui che può essere il mediatore fra Dio e gli uomini. Ma bisogna andare così come siamo, senza niente che ci possa in qualche modo dare gloria. Eppure persone ci sono che avrebbero avuto dei motivi di vantarsi. Paolo stesso dice: io avrei motivo di vantarmi, io giudeo della tribù di Beniamino, della setta dei farisei, quelli più rigidi, più zelante per l'opera di Dio, persecutore della Chiesa perché riteneva che fosse una cosa buona, e si è impegnato, circonciso l'ottavo, tutte cose importanti che dette anche dalla legge. Ma Paolo dice, riferito a queste cose, le reputo tanta spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza del figliolo di Dio, di Gesù. È quella la cosa importante, è conoscere Gesù, conoscere Lui, l'opera che ha compiuto, quello che ha fatto per me, per voi, per tutti quanti, perché tutti quanti siamo permeati dalla bontà di Dio. Se siamo qui davanti è una testimonianza che Dio è buono, perché se Dio ero io vi avevo fulminati tutti voi, e voi se eravate Dio avreste fulminato me, non c'era più nessuno. Ma Dio è buono, e se io sono qui è perché Dio non mi ha fulminato, perché è buono, non perché me lo merito. A me è vero, sono convinti anche, lo dicono convinti. Ma veramente Dio è buono e ci dà grazia mandando il suo figliolo su questa terra. Ha mandato Gesù, la porta per avere accesso alla vita eterna. Soltanto attraverso di Lui possiamo avere questa opportunità. Andiamoci così come siamo, perché Lui è così che ci accoglie. Non accoglie coloro che vanno con orgoglio, coloro che vanno convinti di avere qualche diritto, va accoglie coloro che ci vanno riconoscendo il loro stato, la loro condizione. Quando il ladrone sulla croce disse: ma scendi dalla croce e salva te e noi. E anche qualcuno che passava di sotto diceva: ma scenda giù e allora crederemo veramente in lui che è il figliolo di Dio. Ma ci fu un altro ladrone che disse: cos'hai da dirgli? Fa lui muore innocente, noi siamo colpevoli e quello che ci tocca è giusto perché abbiamo fatto del male, ma lui non ha fatto niente. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli disse: oggi sarai con me in paradiso. Lui c'era andato così com'era, si rivolse a Gesù confidando in lui, senza nemmeno sapere sicuramente quelle che potevano essere le cose che Gesù avrebbe potuto fare per lui. Probabilmente non si aspettava una risposta del genere, ma questo non divaghiamo. Fatto sta che lui andò senza nascondere il suo stato. Lui riconobbe di essere un peccatore, riconobbe di aver fatto del male nella vita che aveva condotto, ma si rivolse a Gesù, nudo, spogliato di ogni possibilità di giustificarsi in qualche modo. E Gesù gli disse: oggi sarai con me in paradiso. Per andare a Gesù, per andare in paradiso, non c'è bisogno di tante cose, c'è soltanto bisogno di riconoscere l'opera che Gesù ha compiuto, quello che Gesù ha fatto. E quell'opera non si ferma poi nella nostra vita come un fatto compiuto, c'è un percorso da portare avanti. Quella via stretta, è una via che dobbiamo percorrere, ma questa via è stretta perché non dobbiamo in qualche modo successivamente caricarci di tanti altri pesi, di altri tanti bagagli. Sei salvato per grazia mediante Gesù, ma ora devi fare questo, ora devi fare quest'altro, ora bisogna che tu ti comporti in un certo modo, bisogna che tu ti comporti in un altro modo, poi bisogna che tu faccia, e c'è sempre cose da fare. Ma queste qui, se pensiamo che tutte queste cose servino per migliorare la nostra condizione e poter portare avanti, poter andare avanti in questo percorso, ci sbagliamo, perché sono fardelli, carichi che poi ci ostacolano in questa via stretta, perché nelle vie strette, secondo che vie sono, è un problema con tanti bagagli addosso. Io a volte sono stato in montagna e ho fatto anche dei percorsi impegnativi in situazioni che anche con lo zaino, pur essendo uno zaino limitato, ma è difficile passare, magari te lo devi levare, te lo devono ripassare dopo, tu fai... Perché ci possono essere degli ostacoli, delle strettoie che ti impediscono di passare con altre cose che se non la tua persona e basta. E così, in questa via, non possiamo caricarci, sì, sono salvato per grazia, poi però ho fatto anche questo, ho fatto anche quest'altro, vado a me, sono bravo, sono riuscito a aprire 10 chiese, sono riuscito a far convertire 1000 persone, non conta nulla, non servono, sciupano quello che Gesù ha fatto, perché l'opera è sua, il merito è suo, la gloria deve andare a lui. Quello che noi possiamo fare e dobbiamo fare, perché non è male esortarci a fare il bene, non è male seguire gli insegnamenti della parola di Dio che ci esortano a comportarci in determinati modi, va bene, lo dobbiamo fare, ma non devono servire, non servono per migliorare la nostra condizione nei confronti di Dio, perché Dio ci vede attraverso Gesù, perché noi siamo passati attraverso il suo sacrificio, attraverso il suo sangue, come si suol dire in certe, anche ci sono delle canti che facciamo. Il sangue ci purifica da ogni peccato. È quello che ci dà la possibilità di presentarci a Dio. Poi, se facciamo del bene, e lo dobbiamo fare il bene, il resto servirà. Non saranno cose inutili, non saranno cose che non avranno conseguenze. No, sicuramente avranno conseguenze anche queste. Ma non servono per arrivare al Padre. L'unica cosa importante è il sacrificio di Gesù, l'opera che Lui ha compiuto, quello che ha fatto è ciò che ci serve, che ci necessita. È difficile trovarla, perché è una porta stretta, perché è una strada stretta? Perché è difficile liberarsi dai nostri bagagli, screditare tutto quello che abbiamo fatto. Perché ho detto che Dio benedica le persone che fanno del bene? Perché Dio non si dimentica di coloro che fanno del bene, ma non che hanno dei meriti, ma sicuramente li guiderà nella direzione giusta, perché possono incontrare anche loro l'opportunità di venire a Gesù. Perché è scritto nel Vangelo di Giovanni che chi fa il bene viene alla luce, e allora anche queste persone, sono convinto, che avranno l'opportunità di conoscere Gesù e trovare la strada stretta. Perché anche chi fa il bene, anche se uno d'asse, dice Paolo, il suo corpo ardere per gli altri, a niente gli gioverebbe. Perché? Perché è soltanto Gesù che salva. Soltanto attraverso la sua opera abbiamo la possibilità di andare al Padre e di avere la vita eterna. Però, mentre camminiamo, cerchiamo di fare del bene, di aiutare gli altri, di insegnare agli altri, di indicare la strada agli altri, non per andare in paradiso più facilmente, ma perché è importante fare, come dire, vivere una vita come la vivrebbe Gesù. Quante volte vi capita voi di trovarvi in situazioni e di dire, ma Gesù come si comporterebbe in questa circostanza? Perché a volte quando dobbiamo fare delle scelte, cerchiamo di mettere in pratica quella che è la volontà di Dio, e quindi pensiamo a Gesù come si sarebbe comportato Lui, per seguire Lui, perché abbiamo a cuore, ci fa piacere muoverci secondo il suo, la sua volontà, anche secondo i suoi insegnamenti. Quindi il nostro cammino, il nostro vivere, sia un vivere per assomigliare sempre di più a Gesù, per crescere nelle sue vie, in modo che anche l'opera sua possa andare avanti, perché noi siamo veramente dei collaboratori di Dio. Noi operiamo in questo mondo per portare avanti il suo regno, e allora testimoniamo, e allora comportiamoci in maniera che la gente non abbia a gettare del discredito nelle opere di Dio, nell'opera di Dio, quella per eccellenza soprattutto, che non abbia a dire, fa, se quelli sono cristiani è meglio starne alla larga, guai a noi se fosse così la testimonianza che rendiamo. Ma come dicevo, queste cose qui, che sono cose importanti da fare nella via che stiamo percorrendo per arrivare al punto giusto, poi alla vita eterna, sono cose che avranno una conseguenza, non saranno inutili. Dice, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Questa è la base di partenza, questo è determinante, questo è il fondamento da cui tutto il resto deriva, e nessuno può mettere altro fondamento. Quello è importante per andare, per entrare nel regno di Dio. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Quindi non è che l'opera non ha conseguenze. Avremo delle ricompense sulla base di quello che abbiamo compiuto, di quello che siamo riusciti a fare, di quello che abbiamo in qualche modo portato avanti nel nostro vivere. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Pensate, arriviamo lì e tutto quello che abbiamo fatto fa una vampata e sparisce tutto. Allora, certo, ci rimarremo male se andasse così. Allora cerchiamo di evitare questo. Costruiamo in modo corretto. Ma Paolo continua e dice, dunque, se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però, come attraverso il fuoco. Sarà salvo perché il fondamento è Gesù Cristo. La base è quella. La cosa che gli ha consentito di arrivare a quella condizione è quella giusta, perché Gesù era la base di tutto quanto. Poi c'è stato costruito male sopra e ci saranno dei rimpianti probabilmente, ci saranno delle situazioni in qualche modo tristi, ma sarà sempre alla presenza di Dio. Invece cerchiamo di camminare in modo da costruire su questa base che abbiamo ricevuto a suo tempo e che portiamo avanti cose utili per l'opera di Dio, non per la nostra gloria, ma per la sua gloria. Il Signore ci benedica. Amen.